Grazie ancora. Bene, conclude questo convegno che spero abbiate apprezzato. Raffaele Morelli qui al mio fianco, credo che lo conosciate, psichiatra, psicoterapeuta, direttore, presidente dell'Istituto Renzi di Medicina Psicosomatica, fondatore dell'Istituto Renzi di Medicina Psicosomatica, vicepresidente della Società Italiana di Medicina Psicosomatica, i codici del sé in psicoterapia. Grazie a tutti.
Visto che parliamo di psicoterapia, visto che siamo tutti operatori, facciamo un piccolo esercizio insieme. Senza dire niente, chiudiamo gli occhi, chiudiamo gli occhi, e senza dire niente, chiudiamo gli occhi. Proviamo a immaginare la mia casa, un punto in cui nella casa io mi sento a mio agio. Ciascuno nella sua casa deve trovare un punto in cui si sente a suo agio. Se l'avete trovato, sempre occhi chiusi, alzate la mano destra. Tenete la mano alzata e aprite gli occhi. Guardate. Nell'arco di 5 secondi, 6 secondi, tutti avete trovato un punto in cui eravate a vostro agio. Quel punto c'è sempre, tu non lo vedi ma c'è sempre. C'è sempre stato e c'è sempre. Stiamo evocando in un breve istante quella che è una delle psicologie più profonde che esistono, la psicologia della tana. Dove è esistito un animale, il nido, la tana, sono stati elementi in cui si formava un corpo intorno al corpo. Noi diremo, da evoluzionisti, che in realtà era un modo per nascondersi dei predatori, ma questa è la riflessione periferica. In realtà noi costruiamo tale, basta guardare i bambini. La più grande festa dell'ebraismo, forse la più grande, la più interessante, è quella del Sukkot. Nasconditi in una capanna. Sto facendo una conferenza degli ebrei a Roma e ho parlato con tanti grandi rabbini che erano sconvolti con come la psicologia possa dire cose che loro dicono da 5.500 anni. Il sé è la parola più complessa, più difficile, più nascosta che esiste. E forse la più semplice. Chi fa un lavoro come il mio e come il vostro, ci sono tre cose che deve fare. Primo, leggere gli antichi, andare a cercare negli antichi i loro saperi, perché i nostri saperi sono spontanei, raramente. I nostri saperi sono sempre imparati, sono sempre studiati. Nella vita, se tu fai ciò che hai imparato, sei una persona scadente. Se fai ciò che ti viene spontaneo, naturale, allora puoi anche imparare a fare delle cose da mettere come sovrastrutture, ma ciò che sai lo sai perché non l'hai imparato, come nessuna pianta ha imparato a fare i fiori, a fare le foglie, a fare i rami, a fare i frutti. Quindi se l'hai imparato è sempre scadente, sempre scadente. Il sé sta agli antipodi dell'imparare. Vedi, il lavoro di psicoterapeuta non si può imparare, devi averlo dentro. E quando qua vai anche a studiare, vai a studiare qualcosa che già sai, ma che qualcuno te la ricorda. Perché lo psicoterapeuta poi lo farà in modo tuo, l'avete visto oggi, no? Il paziente viene da te perché tu hai un sapere che gli ricorda saperi che hai, che ha dimenticato. Il primo sapere da sapere ce l'hanno insegnato tanti, tanti anni fa i Veda. La parola Veda deriva da sapienza. E quando i Veda parlano di sapienza, dicono cose che dicono da un'altra parte del mondo, molto tempo dopo il taoismo. E dicono cose che diranno i greci, che diranno i romani, che diranno i pensieri del cassinismo ebraico. E cosa dicono? Cos'è il sé? Cos'è questa cosa che è in terza persona? La parola sé deriva da Zeus e la introduce Nietzsche. La introduce Nietzsche, nessun altro. Il quale aggiunge, guarda, in Zarathustra, guarda che c'è un te stesso, un se stesso, usa la terza persona, c'è qualcosa in noi che è una terza persona, la quale sfugge al nesso di causalità, non appartiene alla linea delle cause, mentre noi come medici abbiamo imparato che se c'è un batterio dobbiamo eliminarlo perché ci fa venire la polmonite, nel territorio della psiche, siamo in un mondo dove il nesso di causalità non c'è. Smettetela di farvi raccontare dai pazienti la loro storia. Nessuna storia è causa di ciò che sei. Bisogna averlo bene in mente. Se si vuole conoscere le leggi del sé, ricordatevi che l'anamnesi medica è fondamentale per sapere ciò che è accaduto o aver creato la malattia, ma dal punto di vista psichico è una sciocchezza immensa. Tu non sei causa dei genitori che hai avuto, non sono loro la causa. Bisogna averlo ben chiaro. I traumi che hai avuto non sono la causa di ciò che sei adesso. E cosa sei adesso? Cosa sei adesso? Non sei niente di quello che credi di essere. Goethe, che forse è stata la più grande coscienza che ha avuto il mondo occidentale, diceva: non voglio conoscermi. Smettiamola con queste idiozie. Non devi conoscerti, non devi capire, non devi spiegare, perché il sé vive altrove. Non c'è cosa più stupida che collegare il tuo disagio a qualcosa che conosci. Dottore, mi è tornata l'ansia. No, non è tornata l'ansia. Sta arrivando l'ansia. L'ansia che arriva adesso non è l'ansia che è arrivata un mese fa. A te ti sembra che sia sempre uguale, ma noi abbiamo un difetto fondamentale di percezione. Ecco perché una delle parole più stupide della psicologia è il qui e ora. Ma il qui e ora è dell'io. Io, qui e ora. A cosa serve? Quando sono scesi in campo i grandi, perché ci sono stati i grandi, e i grandi ancora adesso ci parlano, quando Bachelard dice: guarda che il pensiero non può conoscere le leggi psichiche, distanziati dal pensiero, non ce la puoi fare. Il sé vive altrove, ma il Veda cosa ci dicono? Parlano del sé, ma certo che parlano del sé, e lo contrappongono all'io, ma certo che lo contrappongono all'io. E sapete qual è il pericolo più grande? Più grande che esiste, dice la sapienza vedica, che il sé si confonda, che lo scambi per l'io. E allora assisti a queste scene di visi rifatti, di facce rifatte. Prima siamo andati a bere un caffè con Vittorio, c'era una signora con due come si chiama, zigomi che sembravano delle palme, le labbra rifatte, due cagnolini che erano due peluche. Il sé lì è diventato l'io, il peggio che possa capitare, il peggio che possa capitare. Allora, in quel piccolo esercizio che abbiamo fatto, ci siamo accorti che al di là di quelle che noi chiamiamo le nostre vicissitudini, i nostri problemi, le cose che non vanno bene, le relazioni che non funzionano, c'è qualcosa che ha un senso di permanenza. È molto importante, perché i grandi conoscitori, Heidegger, gli ultimi anni della sua vita l'ha dedicato ad Hogen, alla scuola di Kyoto, la quale si ispirava a questo pensiero di Hogen. Quando il vecchio pruno fiorisce, fiorisce il mondo intero. Ma come? Nessuno di noi pensa che in questo momento, adesso, qualcosa in me sta facendo Raffaele, ma lo sta facendo dentro la stagione in cui viviamo, dentro un pensiero cosmico, ha detto la Cagiada. La Cagiada prima ha detto una cosa decisiva: piccoli cambiamenti modificano totalmente la struttura. Cosa vuol dire? Io detesto sinceramente il dirigersi e il dirigere. Una delle parole più terrificanti è lavorare su di sé. Perché dovresti lavorare su di sé quando il sé c'è già? C'è qualcosa in te che ha un punto di permanenza, che sa esattamente dove andare. Tu no, ma lui sì. Allora in Veda, sai come rappresentano tutto questo? Con un'immagine mirabile: due uccelli e al centro c'è un piccolo albero di bacche. C'è un uccello che mangia le bacche e un uccello che guarda. Il sé e l'io. Tutta la tua vita si svolge nel fare cose, nel ragionare sulle cose, nel vivere le cose, nello spiegare le cose, nel dirti come sei, nel dirti come devi essere. È una malattia questa, una grave malattia. La tua bambina fa le cose senza chiedersi perché e compie rituali antichissimi. Tutti i bambini adorano le capanne dove si nascondono. Ti nascondi? Se non ti nascondi, preoccupati. Perché le radici stanno nascoste, il sé sta nascosto, il sé non vuole essere visto, basta queste sciocchezze, il sé non vuole essere visto, non vuole essere spiegato, vuole semplicemente che guardi. In Veda aggiungono un'altra parola, percezione, la più difficile delle parole. Quando c'è il dolore, percepiscilo, smettila di commentarlo, non cercare la causa, non c'è la causa è lui che ti ha lasciato, no, la causa è che non stai aprendo delle porte della tua interiorità a spazi che non stai neanche vedendo. Non c'è mai un evento esterno che può farti star male. Mai. Vi leggo. Buonasera Morelli, sono in treno e sto leggendo il suo ultimo libro. Ho perso mio marito 3 anni fa, improvvisamente, all'età di 54 anni. È stato il mio grande amore. Grazie ai suoi video che ho ascoltato giorno e notte, sono guarita dal dolore immenso che mi ha travolto. Come la lei spesso ripetuto, ho cercato di perdermi ascoltando il dolore. I tuoi pazienti devono percepire il dolore, perdersi nel dolore, morire col dolore. E per sapere se lo sguardo sul dolore ha funzionato, devi fare una cosa importante. Signora, adesso si sente vuota? Sì, allora ha funzionato l'esercizio. O hai guardato il dolore senza la causa. Il dolore non ha bisogno che tu lo spieghi. Il dolore è fatto per essere vissuto, come hanno insegnato tutte le tradizioni della Terra. E la psicologia non può attenersi dal conoscere le tradizioni della Terra. Il mio collega parlava prima di gerontologia. La gerontologia è un'altra malattia della nostra società. Abbiamo stabilito che i vecchi hanno bisogno di una specialità speciale per essere guardati come vecchi. Ma tu lo conosci un vecchio? Sei mai stato con un vecchio? Sei andato con un prototest per imparare cosa sa un vecchio che tu non sai? Prova a portarmi un vecchio da casa sua se riesci. Prova. Prova a togliergli le certezze. È la memoria del mondo. Ilman diceva, quando incontri un vecchio, stai lì attento e fatti dare una benedizione, perché lui conosce il mondo nelle certezze che sono rimaste. Cosa vuoi insegnare a un vecchio? E qui vorrei aggiungere, l'altro ieri una giornalista mi ha chiamato per parlare del perdono in psicoterapia, che molti psicoterapeuti stanno avallando l'idea che bisogna andare a chiedere perdono, un'altra idiozia. Lo psicoterapeuta non è un prete, non assomiglia a un prete, non è il suo posto. Lo psicoterapeuta ha uno sguardo, più è uno sguardo libero da identità, più è uno sguardo senza l'azione. Prova a guardare senza l'azione, guarda il dolore, non cercargli la causa. Sto male perché non vado d'accordo con lui, togli il mio valore, sto male, questo sì, accogli quel malessere, percepiscilo, perditi del malessere, ma senza la causa, senza un ragionamento, senza un pensiero. Questo è stare con te stesso, perché l'unica cosa che dobbiamo dire del sé, la vera cosa, è che tutta la saggezza antica ha ripetuto, che si basa su un di volta in volta. Tu non sei quello di ieri, ti sembra, ma ti sbagli. Nessun progetto può fare il tuo domani. C'è qualcosa dentro di te che sta facendo Raffaele, Michela, Giovanna, Simbara, la sta facendo come va fatta. Se prendi una pianta e butti l'arsenico muore, ma se sopravvive fa quella pianta lì, non ne fa un'altra. La più grande idiozia è correggere il carattere. Io sono qui per accogliere la mia permalosità, la mia irascibilità. Ci devo stare perché il carattere ha scelto me. Eraclito, Eraclito. E l'antiodromia. Via via che gli anni passano, questa è la vera gerontologia, si formano dentro di te saperi che prima non c'erano. Se sono saperi legati all'esperienza, sono saperi scadenti. Se sono saperi che si formano sorprendendoti, ecco perché arrivano i disagi, segnalano che il tuo viaggio da Milano a Roma non sta continuando. Sto seguendo un personaggio che è un uomo di successo, forte, il quale adesso comincia a vedersi fragile, debole, e continua a rincorrere quell'uomo forte che c'era prima. Ma l'uomo forte che c'era prima adesso non ha più motivo di esserci. Perché, come ha spiegato magistralmente Silvana, i Veda ci hanno insegnato che la mente è duale, duale. Smettila di dirti che sei quello e l'opposto. Dottore, sono stato abbandonato. No, sei stato abbandonato e stai abbandonando. Io ho sempre paura dell'abbandono. No, adesso ce l'hanno, adesso no. C'è qualcosa che vive nel mutamento. Un grande studioso, Ken Moji, di neuroscienze, giapponese, introduce un termine, si chiama Nagi, che vuol dire calma del mare, da cui deriva Nagomi, tutta un'armoniosa sobrietà. Ma aggiunge subito, non cercarla, e non cercarla la calma, la complicheresti. Il sé detesta il tuo parere, la tua opinione. Ecco perché Jung a 80 anni dice non ho un parere da dare su di me. Non avere un parere da dare su di te. È molto diverso dire il sintomo di questa paziente deve, di questo paziente deve andare via, da dire stiamo con questo sintomo, lo accogliamo, lo percepiamo e parliamo d'altro. Cerchiamo altro, altro, perché il sé vive altrove. La più lontana delle lontananze, la più vicina delle vicinanze. Ho cercato di perdermi ascoltando solo il dolore, solo il dolore. All'inizio mi sono isolata e stando da sola, quasi nascosto, ho cercato di superarlo. Mi perdevo nei lavori manuali. E poi ho cercato di ricordare cosa mi piaceva da ragazza. Io sono detesto la psicoterapia che parla del passato. La detesto. È una psicomalattia. Se vai da uno psicoterapeuta e cominci a chiederti com'era la mamma, com'era il papà, quali traumi ha avuto, scappa. Guarda sul tuo tavolo, se sul tuo tavolo ci sono libri che parlano degli antichi, rimani. Se no scappa, perché ti vuol curare col pensiero moderno, che è il peggio che c'è, omologato. Tu non sei tuo padre, non sei tua madre. C'è qualcosa in te che, come tutte le piante, sta nascendo. Dove c'è stata una sapienza, ha sempre parlato di metamorfosi. I giapponesi, per ritornare ai giapponesi, hanno una festa, Hanami, che è la festa dei fiori di ciliegio. È forse la più grande festa nazionale. Tutti vanno a vedere i fiori di ciliegio, ma Suzuki, la grande psicologia del Giappone, non annuncia subito. Non la vedi la tristezza? Come no? Sono venuto qui per sentire quel profumo. Quel profumo c'era anche prima, tu non lo sentivi, ma c'era anche prima nascosto. Il meglio di te viene nascosto. I nostri disturbi sono molto legati, le nostre nervose sono legate all'omologazione, al voler essere come tutti gli altri. Tu che eri nato per fare la vete e non la quercia. Tristezza perché? Perché i fiori cadono. Il Giappone ha inserito come nessun'altra tradizione l'idea della impermanenza. Noi cerchiamo la permanenza, ti amerò per sempre, una stupidaggine. Non mi hai amato abbastanza, una stupidaggine. Non c'è niente di quantitativo nei processi psichici. Siamo noi che rendendoli quantitativi li mettiamo nel pensiero. E il pensiero, come insegnava Bachelard, è la cosa peggiore che puoi usare per indagare la psiche. Fisica quantistica ci rivela che tutto è doppio. Io sono stato abbandonato e sono quello che abbandona. A proposito dell'abbandono, il 99% delle donne, soprattutto, perché le donne sono molto più adatte alla psicoterapia, perché hanno una mentalità molto più larga di quella degli uomini. Noi siamo spesso unilaterali, no? Noi uomini siamo spesso unilaterali. Ieri è venuto da me un signore che voleva parlarmi dei problemi con la figlia di 15 anni. Ma in realtà lui non percepiva cosa c'era. Sa, si veste che sembra una zoppola. No, due, arriva in casa, mi insulta e sbatte la porta. Tre, mi chiama solo quando ha bisogno, per esempio il tendine non li sa fare bene, glieli faccio io. Quattro, mi insulta, io poi cerco di recuperarla. Ma non è così, non è così. Guarda la sua rabbia, guarda la tua rabbia. Noi sapete che non sappiamo stare con un'emozione senza cercare di correggerla? Ma che razza di psicologia abbiamo inventato? Di modificare i caratteri? L'unica cosa che è tua, che è veramente tua. Devo lavorare sul mio caratteri. Quando qualcuno dice ho lavorato molto su di me, io penso che c'è da stare alla larga. Io per sapere se sono un coglione lo capisco da due cose. La prima è come stringe la mano. Se la stringe forte per mostrarti che è forte, è un coglione. Stai lontano, perché devi dimostrare la forza. Autostima non è essere più forti, non è piacerti. E stare con te stesso così come sei, con le tue contraddizioni, perché se non hai contraddizioni ti devi preoccupare. L'insicurezza è il più grande valore che esiste. Gli uomini sicuri prima o poi fanno qualcosa che li fa crollare. E andando avanti negli anni devi diventare sempre più insicuro, non meno insicuro. E concludo. Mi perdevo nei lavori manuali. Io ho cercato quello che mi piaceva da ragazza, perché io in questo libro parlo molto del chiudere gli occhi e immaginare una cosa che ti piaceva da ragazza, non per cercare il passato, ma per cercare il piacere prima che tu lo commentassi. I Veda dicono, hai un problema con tuo marito? Hai un problema con i figli? Il tuo lavoro non funziona? Cerca l'ardore. Cos'è l'ardore? Il desiderio. Quale desiderio? Quello erotico. Sei tu che hai stabilito che l'eros deve esporre secondo i tuoi canoni? Il sabato sera, come diceva Alice, si fa l'amore, gli altri giorni si perde tempo. Schopenhauer aggiungeva che se vuoi odiare una persona, sposala. Capisci? Allora, arriviamo al punto, no? Percepire il desiderio. Il desiderio c'è anche nel disagio più profondo. Io mi sono occupato tantissimo di cassidismo. Il cassidismo è una corrente ebraica, di cui ci ho occupato tantissimo Mario Fede, sono un grande psicanalista, dice che nel pianto c'è sempre la gioia. Nella gioia c'è il pianto, nel pianto c'è la gioia. Ricordati che mentre tu stai soffrendo per una causa che ti sei dato, il desiderio scorre. Il più grande saggio che ha avuto l'ebraismo, Baal Shem Tov, alla domanda cosa posso fare per il mio amore che non c'è più, la risposta è 1750-1780, è pazzesca. Pensa a lui quando godi. Ma quale psicologo oggi direbbe una cosa così? Nessuno. Perché noi siamo sempre lì ad ascoltare la mente, a ragionare sulla mente, e non sappiamo che più li ascoltiamo, più li cronicizziamo. La parola, come la lingua, la parola è lo sperma dell'anima. Ecco perché c'era la preghiera. E ogni volta che ti dici come devi essere, stai fecondando attraverso l'orecchio, che è solo femminile, è l'utero della mente, lo stai fecondando. Attento alle parole che ti dici, perché le stai perpetuando dentro di te. Ecco Jung, non ho un parere da dare su di me. Prova a non avere un parere da dare su di te. Prova a non correggerti. Prova a non correggere. Lascia le cose come sono. Guardale però, guardale. L'altra cosa che aggiungo di veda decisiva è la parola coscienza. C'è un bellissimo libro di Federico Faggin, L'impronunciabile, L'irriducibile. L'irriducibile. Faggin è quello che ha scoperto i microprocessori ed è quello, un grande fisico, il quale ha dedicato questo libro alla irriducibile, che è la coscienza. Dice, vedi, io ho lavorato molto sulle macchine artificiali, sull'intelligenza artificiale, e qualsiasi robot che ripete straordinariamente, inventa nella ripetizione, ma non c'è coscienza. Allora, che cos'è la terapia delle terapie? Inserire gocce di coscienza dentro i disagi. Coscienza, presenza senza il pensiero. Una delle altre scemenze che si sentono è che il disagio deve essere guarito il più presto possibile, e questo ha portato a una corsa folle agli psicofarmaci, una malattia sociale. 12 milioni di italiani usano psicofarmaci. Io e altri psichiatri siamo sempre battuti, perché il più grande studioso di statistica sanitaria riteneva che studi per confermare che gli psicofarmaci funzionano in modo significativo, non ce ne sono, non ce ne sono. Il 34% degli farmaci placebo negli psicofarmaci sarebbe un livello molto più alto. Il farmaco per l'insonnia, dopo 15 giorni da dipendenza. E se qualcosa ti tiene insonnia, c'è qualcosa che vuole qualcosa da te. Scrivi, disegna, dipingi. Invecchiando devi aumentare la creatività, non la forza, la creatività. I grandi uomini sono creativi. Altrimenti invecchiando, il carattere posizionato sull'esterno ti divora, perché il tuo carattere permane. Ma guardate i vecchi. I vecchi hanno imparato a liberarsi dal moralismo, per cui hanno il loro carattere. Nonna, com'era il nonno? Che sapessi che carattere. Un'altra cosa che abbiamo perduto è la magia. I disturbi sono figli della magia che abbiamo perduto, della sacralità, del rito. Bushwan, forse il più grande filosofo attuale sul coreano. Noi non pensiamo che, l'ha spiegato bene la Kajana, dentro di noi esistono tanti mondi. Tu vedi soltanto il mondo del disagio. Non puoi guarire se non cominciano a comparire altri mondi che aprono le porte a una circolarità dell'essere. Allora incomincia a formarsi l'idea che non c'è una causa per ciò che sei, che il disagio che arriva ha scelto te, in quanto attraverso di te può esprimere le leggi del sé. E quando ti dimentichi di te, Il sé arriva come un disagio, mai con un atto di gioia. Questa idea idiota con cui abbiamo riempito le nostre menti di essere solari, tu vai in televisione, io sono solare, se sei solare sei una cretina, uno solare è un cretino. Il più potente farmaco per il cervello è la tristezza, perché la tristezza e il dolore cosa fanno? Interrompono la continuità dell'io, che è impermanente. Non ci sono certezze, dici bene, non ci sono certezze, ma nell'incertezza sei seduto su qualcosa che ti porta a casa, perché il nostro compito della vita, in questo viaggio di metamorfosi continua, è tornare a casa. In quale casa? Nella casa che c'era delle origini, perché vedi, dalla fecondazione adesso sei cambiato miliardi di volte, non te ne sei neanche mai accorto. Ma sei sempre andato di più o di meno verso ciò che ti caratterizza. Quando hai perso questo caratterizzarsi, arrivava il disagio. Quindi il nostro benessere è completare le nostre contraddizioni, lasciare che esistano entrambe. Bene.